L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Buon venerdì, ben ritrovati a tutti. Dunque, date in scena il primo Juventus-Milan di questa stagione, anche se chiaramente parliamo di un amichevole, quindi lascia il tempo che trova, però porta anche la possibilità dei primi giudizi e delle prime valutazioni. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, il Milan perde anche con la Juventus, ma ai calci di rigore, dopo una partita nella quale il Milan si è sempre trovato davanti, poi raggiunto dalla Juventus in entrambe le circostanze. La partita è finita 2-2, poi si andrà ai calci di rigore a oltranza, tanti rigori, poi definitivo e decisivo è stato il rigore di Matthias Süle, che ha regalato questa prima vittoria, ma in amichevole, della Juventus. Juventus che invece, a differenza del Milan, era la prima uscita ufficiale, perché quella contro ufficiale, sempre intendendo, prendendo in considerazione le amichevoli, perché la partita col Barcellona, come ben sapete, poi non si è disputata. Nel frattempo la Juventus si muove anche su quello sul mercato e quindi comincia anche a guardarsi attorno, e Facundo Gonzalez potrebbe essere il primo rinforzo da parte di Giuntoli, un importante rinforzo, è che poi la Juventus ha preso già Timothy Weah, che ieri ha dimostrato quelle che sono le sue capacità. Intanto però Facundo Gonzalez, difensore uruguaiano della nazionale Under 20, potrebbe entrare a far parte del club bianconero a breve, potrebbe essere uno dei colpi al Giuntoli che poi si andrà anche a definire. E allora, intanto, buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da Gabriele Latini dall'altra parte del vetro, buongiorno a Fabrizio Bonciroli. Ciao Fabri, ben ritrovato.
Ciao, bentrovati a tutti.
Allora, non so se hai avuto modo di vederti l'amichevole stanotte o hai visto quelli che si chiamavano i riflessi filmati, ti ricordi quando lo chiamavamo così? Che tempi. Non so se hai avuto modo di vederlo, comunque prima uscita Juventus-Milan, il Milan continua a far vedere le cose buone. Ecco, la particolarità è che sono stati 4 gol arrivati tutti da calcio da fermo. Si è visto un ottimo Chiesa, devo dire, da una parte. Dall'altra parte ti chiedo come hai visto questo nuovo Milan che sta venendo fuori, se hai avuto modo di vedere qualcosa.
Allora, innanzitutto l'ho vista e devo dire che il calcio estivo è sempre più difficile a quegli orari, però onestamente ho visto una buona Juve, l'approccio mi è piaciuto, nonostante per me le amichevoli estive siano pari a zero nel mio giudizio complessivo di una squadra, però approccio convincente, bene UEA, molto bene Chiesa, qualche incomprensione a livello difensivo, ma come ho detto poc'anzi, questi test lasciano il tempo che provano. È solo bello vedere il calcio, ecco, qualche bella giocata, qualche buona idea. E per quanto riguarda il Milan, mi sembra una squadra che può veramente migliorare tanto. Credo che quando sarà il completo e soprattutto Pioli avrà fatto le sue scelte, potrebbe diventare una squadra molto molto interessante. Guarda, ti dico una cosa che mi è piaciuta del Milan. Mi sembra che Tonali è come se non ci fosse mai stato.
E questo credo che sia una
Credo che sia una cosa non banale, ripeto, premessa sempre doverosa. Calcio d'agosto vale zero. Però ecco, mi aspettavo un contraccolpo psicologico maggiore, mentre per adesso, a netto degli errori, a netto della preparazione fisica e di tutto quanto, ecco, mi ha stupito il fatto che la mancanza di Tonali sembra essere stata assorbita.
E invece è stato già il Milan di Leao, Loftus-Cheek, Pulisic, ma soprattutto di Reinders, quindi come si è mosso Reinders, ti chiedo, e soprattutto anche Ciao, no? Gol e assist per lui, un giocatore che già aveva stupito in fase difensiva l'anno scorso, se riesce a portare anche incisività lì davanti non è male proprio come colpo del Milan.
Ma guarda, tutti e due hanno giocato bene, hanno dimostrato insomma di aver voglia, perché in questo momento, sai, l'importante è metterci la grinta e cercare di fare qualcosa in più per farsi notare anche dall'allenatore. Guarda, il mercato del Milan, più ci penso e più davvero credo che sia molto funzionale al gioco di Pioli e all'idea della società, quindi mi piace il Milan, sono sincero, è una squadra ben costruita, quindi sono curioso di vederla quando veramente conterà qualcosa, quindi nelle partite ufficiali. Però è un bel Milan, sicuramente un bel Milan.
Per quanto riguarda la Juventus, le prestazioni di Weah e Chiesa sono quelle che ti hanno colpito di più, mi sembra di aver capito. Manca l'attaccante lì davanti perché Vlahovic deve recuperare, abbiamo visto Moise Kean. Ecco, dov'è che deve lavorare ancora di più la Juventus?
Beh, sai, l'attacco è un problema atavico, no? Nella Juve nello scorso anno. Siamo sempre al solito discorso, bisogna capire come Vlahovic affronterà questa stagione, come affronterà i problemi eventuali che dovesse incontrare, come reagirà in campo a qualche errore. A me preoccupa l'aspetto mentale del serbo più che le altre questioni, e il fatto che non sia ancora al 100% non depone a suo favore, perché queste dovrebbero essere le partite in cui ha modo di riprendere confidenza con il campo. Ormai sembra chiaro, almeno dal mio punto di vista, salvo sorprese, che sarà lui ancora l'attaccante della Juve. Speriamo bene, incrociamo le dita, perché siamo sempre al grande punto di domanda che ci accompagna da tanto tempo. È in grado di gestire la maglia dell'attaccante titolare della Juventus? Boh, non lo so, grande punto interrogativo.
Intanto la Juventus si guarda attorno e potrebbe arrivare all'acquisizione di Facundo Gonzalez. Ecco, in questo caso è un giocatore che ti aspetti, proprio il classico giocatore che ti aspetti che possa portare giunto nella Juventus?
Sì, e poi è un gran bel giocatore, eh? È un gran bel giocatore, un bel prospetto, giovane, fisicamente importante, quindi direi che ha tutte le caratteristiche per essere un colpo alla Juventus, ma in realtà è un colpo alla Juventus, perché mi sembra un profilo interessante a prescindere dalla presenza o meno di Giuntoli. Ce ne sono tanti di giocatori interessanti, sicuramente questo rientra nei parametri nuovi che sta portando avanti la nuova Juventus.
Parliamo anche un po' di quello che potrebbe essere il mercato comunque ancora della Roma, di una Roma che si guarda avanti e cerca di trovare completezza soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. È uscito un po' dai riflettori Morata, però si continua a lavorare per cercare di arrivare a Scamacca, per esempio, andare a chiudere il cerchio intanto con l'accordo anche con Dybala. Dalla Roma che cosa ti aspetti il prossimo anno, Fabrizio?
Mi aspetto tantissimo, perché se tieni Dybala devi puntare in alto. Quando hai in squadra giocatori come Pellegrini, Dybala, lo stesso Spinazzola, Smalling, cioè la Roma ha dei giocatori, Matic, ha dei giocatori importanti, ha un grande allenatore, e quindi mi aspetto una Roma molto competitiva. Però mi sembra di vedere lo stesso problema che ha la Juventus. Ti serve un grande attaccante da mettere insieme a Dybala, da mettere al suo fianco, e al momento non ce l'hai. Non ce l'hai, e con tutto rispetto non credo che Scamacca possa essere la soluzione ai problemi della Roma. Bel giocatore, ma non ancora pronto, dal mio punto di vista, per una piazza così, e soprattutto per quanto serve alla Roma. C'è un giocatore che dia subito del tuo a Dybala, e l'unico profilo che mi viene in mente è Morata. Morata conosce Dybala e poi ha voglia di tornare in Italia. Il problema è che lo vogliono tutti, ma nessuno vuol tendere, e quindi sarà difficile per Morata trovare una sistemazione, ma sarà anche complicato andare a prenderlo, perché l'Atletico Madrid non è che sia proprio una squadra che regala i giocatori, eh?
No, poi nonostante ci sia stato questo faccia a faccia appunto tra Morata e Simeone molto lungo, non credo che l'Atletico Madrid abbassi le richieste economiche. La Roma ha già fatto capire che determinate cifre, determinati costi non li coprirà, ecco perché si torna a parlare di Scamacca, che però diventa un obiettivo importante, perché attualmente l'unico attaccante è Belotti, a meno che non si decida di far giocare Dybala come prima punta, perché poi sappiamo che Tammy Abraham se ne parlerà veramente probabilmente tra un anno per vederlo in campo, purtroppo per il pesante e grave infortunio che ha avuto, quindi c'è l'urgenza comunque intanto di trovare l'attaccante, come dici tu Fabri, altrimenti diventa una squadra pesantemente incompleta.
Ma certo, poi sai, storicamente è chiaro che Dybala può fare qualsiasi cosa in attacco, può fare anche la prima punta, l'ha già fatto, però sappiamo che Dybala è un giocatore che tende all'infortunio. Quindi non puoi pensare di fare la stagione con Dybala prima punta come alternativa Belotti, cioè non è credibile. Il primo raffreddore sei nei guai, il primo raffreddore di Dybala sei nei guai. Quindi la Roma sicuramente deve fare un grande attaccante. Il problema è che di grandi attaccanti ce ne sono sempre meno, e quei pochi che ci sono costano tantissimo, tantissimo. Guarda, io ti dico una cosa che so che è impossibile, però sarebbe fantastico. Cioè io vedrei benissimo Lukaku alla Roma, per il modo di giocare di Dybala, per il fatto che Mourinho sa sfruttare al meglio quel tipo di giocatore, per la piazza. Non credo sia fattibile, però ecco, uno come Lukaku alla Roma secondo me spaccherebbe, cioè sarebbe veramente l'attaccante di peso che va cercando da tempo Mourinho. Però anche lì costi, problematiche varie, quindi strada impercorribile, almeno salvo un super imprevisto.
Secondo qualcuno c'è ancora la Juventus dietro Lukaku, ci credi?
No. Io spero di no, perché al di là dell'editoriale che ho scritto, in cui dico che Lukaku, se sta bene fisicamente, è un giocatore ottimo per la Juve, però è tutto il contorno che non può incastrarsi con il mondo Juve. Innanzitutto il tifoso bianconero fa un po' fatica a dimenticare certe affermazioni, e Lukaku non è mai stato proprio leggero nei confronti della Juve. B, l'età, comunque ha 30 anni, e quindi se tu vuoi puntare su qualcosa di nuovo, prendere un trentenne con un triennale, non lo so, mi sembrerebbe un po' un passo indietro. E poi è la C quella che mi preoccupa di più, ovvero il fatto che Lukaku dal punto di vista fisico ultimamente ha avuto grossi problemi, e la Juventus non si può permettere un altro giocatore di cristallo, ne ha già troppi, a partire da Pogba, seguito da Chiesa, dallo stesso Vlahovic, cioè non puoi prenderti un altro giocatore che magari si sta fermo 3-4 mesi per problemi fisici, e non lo puoi prendere a quei prezzi. Quindi mi auguro che non sia Lukaku la scelta di Giuntoli, a meno che il mago Giuntoli riesca a farlo arrivare in prestito, e allora lì è un altro discorso. Però per come mi sembra che il Chelsea ragioni, ovvero cessione definitiva, sarei stupito, ecco, se la Juventus dovesse investire su Lukaku.
Io onestamente continuo a vederla una strada difficilmente percorribile, però intanto cercheremo di capire e vedere. Casa Lazio, dopo tutto l'enigma che riguardava Luis Alberto, che poi dopo si è fatto passare il mal di pancia perché ha avuto il rinnovo contrattuale che chiedeva, pare in definizione anche la trattativa per So, che dovrebbe arrivare alla Lazio. Vicenda anche qui molto ingarbugliata, però pare che alla fine si sia sbrogliata, e nella giornata potrebbero arrivare i documenti. Che mercato sta facendo la Lazio? Che giocatore è? Soprattutto, secondo te Sarri è contento?
Ma non lo so, non credo. Non credo, perché la Lazio ha perso Milinkovic-Savic, e comunque quel tipo di giocatore non lo rimpiazzi. Cioè, puoi andare a cercare col lanternino ovunque, ma è veramente un giocatore molto difficile da rimpiazzare. Non sarà facile per Sarri ristrutturare la Lazio. Sicuramente Luis Alberto non potevano non rinnovargli il contratto, perché sennò Sarri, secondo me, si è andato fuori di testa completamente. Stiamo a vedere i nuovi. E poi io credo che la Lazio abbia un altro grosso problema, che è Immobile, nel senso che Immobile comincia ad avere una certa età, qualche acciacco fisico, insomma, sempre su di lui l'attacco, il peso dell'attacco biancoceleste, è un'altra scommessa complicata. Quindi no, secondo me Sarri non è molto contento al momento.
No, poi speriamo per lui e per la Lazio che possa essere accontentato, che comunque la Lazio ha incassato qualcosa dalla cessione di Savic, quindi direi che è anche il caso che poi possa andare a dama così. Allora, intanto ci arrivano anche i primi messaggi dei nostri amici, ci chiedono di Jonathan David, oltre che di Lukaku alla Juventus, però io mi sento di dire, su questo credo di trovare sponda anche da parte tua, Fabrizio, che senza cessioni non può arrivare nessuno. Al momento quello più cedibile potrebbe essere Chiesa, visto che Vlahovic è fermo ancora per la questione evidentemente pubalgia, sta facendo una preparazione a parte in ritardo di condizione, non è un giocatore che tu investiresti, ecco, 80 milioni per prendere, come magari si dice in giro. Dall'altra parte, se vedi un Chiesa così determinato e già in forma, ti piange quasi il cuore a doverlo cedere.
Ma infatti penso che la Juventus resterà così, a meno di colpi di scena che possono sempre accadere, ma credo che la Juventus resterà così, con qualche nuovo innesto a fronte di qualche cessione, però non di big. Penso che daranno un'altra chance a Vlahovic e proveranno a vedere se Chiesa ha dimenticato veramente l'infortunio, e poi si vedrà strada facendo se è la scelta giusta. Però hai detto bene, è improbabile la cessione di un big a questo punto del mercato estivo, e quindi immagino che la Juventus abbia deciso di puntare su quelli che ha, con qualche nuovo innesto a fronte appunto di cessioni di secondo piano. Io ripeto, sono molto preoccupato per Vlahovic, perché se non riesce a fare quel salto di qualità mentale non potrà mai essere l'attaccante della Juve. Però insomma, l'ho visto bello sorridente, bello pronto, bello tranquillo. Se risolve i problemi di pubalgia, diamogli una chance, vediamo che cosa succede.
Sì, quindi più o meno siamo sulla stessa linea d'onda su questo. Poi anche qualche altro nostro amico, vedi, dice la stessa cosa: se non sono vendibili resteranno sicuramente alla Juventus. Invece Rosolino da Fossano ti chiede, tra Milan e Juventus chi hai visto avanti, visto che hai visto la partita, Fabrizio?
Ma guarda, è difficile dare giudizi su un test amichevole in piena preparazione. Leggermente avanti il Milan come concetti, però ripeto, faccio fatica, perché questi sono proprio test, quindi non riesco a dare un giudizio reale sulle squadre. Mi è sembrato un pochettino più in palla il Milan, ma è proprio una sensazione.
Però insomma, intanto il percorso di tutte e due le squadre va avanti, soddisfatto Pioli, soddisfatto in parte anche Allegri, che ha parlato molto bene di Timothy Weah, quindi il lavoro va avanti, vedremo poi che risultati porterà. Altro argomento che mettiamo sul tavolo, poi continuiamo a sentire anche cosa pensano i nostri amici, riguarda la candidatura per il famoso Europeo 2032, quello là che ricordi bene, no? Malagò disse noi andiamo a quell'assegnazione perché così potremo finalmente ristrutturare le nostre strutture, i nostri stadi. Ci siamo tanto arrabbiati per questo, perché tu dovresti farti trovare già pronto, non dovresti aspettare l'assegnazione di una manifestazione per poter finalmente mettere mano alle strutture che in Italia sono decadenti e risalgono agli anni 90. Fatto sta che Italia e Turchia hanno presentato la candidatura congiunta per l'Europeo 2032, per evitare che nessuna delle due perdesse. A me verrebbe in mente quasi di dire questo. Allora andiamo a leggere un po' quello che ha annunciato la FIGC. Al termine di un complesso e fruttuoso processo di consultazione, la Federazione Italiana Gioco Calcio e la Turkish Football Federation hanno deciso di unire gli sforzi, proponendo all'UEFA l'organizzazione congiunta di UEFA Euro 2032. Pregresse esperienze di successo, così come future proposte di candidatura e avvincenti progetti già assegnati, dimostrano che la condivisione di eventi di tale portata rappresenta da un lato una via per il coinvolgimento diretto di un numero elevato di appassionati, dall'altro la ricerca di una progettualità ancora più efficiente e sostenibile. Come la vedi questa, come una soluzione o un salvataggio in calcio d'angolo davanti a una cosa che sarebbe stata drammatica, cioè la mancata assegnazione proprio dell'Europeo a beneficio della Turchia?
Beh, innanzitutto mi fa paura pensare al 2032, che significa 9 anni da oggi, e non ho veramente idea di dove sarò io e dove sarà il calcio italiano. Però è anche vero che bisogna muoversi nei tempi che vengono dettati dai regolamenti, e quindi l'Italia ha fatto bene, secondo me, a prendere per mano la Turchia o viceversa, perché così, come hai detto bene, è difficile che si possa perdere. Però ecco, mi fa un po' male pensare che vuol dire che dovrò aspettare ancora almeno 6-7 anni per vedere degli stadi migliorati, e quello è drammatico invece, perché purtroppo ormai l'abbiamo capito, no? Cioè, il Serie A non interessa quasi più a nessuno, gli stadi sono fatiscenti, i diritti televisivi tra un po' li dovranno regalare e non si fa nulla per intervenire su quella che secondo me è l'azienda più importante del paese, o almeno una delle più importanti. E quindi stessi errori, stesse problematiche, non cambia nulla, aspettiamo con fiducia il 2032 sperando A di essere in questo mondo e B di essere ancora in gioco a livello professionale e calcistico.
Ieri abbiamo parlato anche delle dichiarazioni dell'amministratore delegato della Lega di Serie A, De Siervo, che ha detto può essere un'opportunità per il calcio italiano che gli arabi vengano a spendere, quindi ti tolgono costi importanti, portano soldi, ti arricchisci, ricresce il movimento. Anche qui un salvataggio in calcio d'angolo per chiudere gli occhi davanti a in realtà un segnale di debolezza del nostro calcio, che non vuole apparire però così debole come in realtà è, Fabrizio.
No, questa è una boiata.
Io sono d'accordo, serenamente
una boiata, perché il calcio arabo non solo sta saccheggiando l'Europa, ma sta tracciando una linea retta, una linea di divisione marcata tra il calcio d'eccellenza e l'altro calcio. E purtroppo noi siamo nell'altro calcio. Mentre la Premier League può serenamente, secondo me, controbattere alla Saudi Pro League, che sto studiando a fondo anche per questioni lavorative che in futuro ti dirò, però resta il fatto che il calcio arabo non è una ventata di entusiasmo e una porta soldi, diciamo così, per il calcio europeo, ma è una pugnalata, perché fra un po' non solo si porteranno via i giocatori affermati che hanno una certa età e hanno voglia di, diciamo così, vivere di serenità economica, ma cominceranno a insidiare i giocatori giovani, quelli che veramente sono il futuro del calcio. Perché se solo Mbappé avesse detto sì, ok, vengo un anno, poi vallo a spiegare che il calcio europeo è ancora il calcio d'élite. Comincia a essere difficile spiegarlo alle nuove generazioni, che davvero a un certo punto cominceranno a mettere la maglia dell'Al Hilal invece di quella del Milan. Tutti dicono ci vogliono anni, ma ragazzi, ma rendiamoci conto che il mondo è cambiato. Quello che tecnologicamente 2 anni fa era l'avanguardia, adesso è il passato tipo giurassico. Quindi ci vuole meno tempo per entrare nella testa delle nuove generazioni. Non dobbiamo guardare a me, te e a quelli che hanno magari 30 anni, ma alle nuove generazioni, che fra un po' cominceranno a vedere le 18 squadre della Saudi Pro League come vedono le migliori squadre della Champions League. Quindi che un uomo di calcio mi dica è un segnale positivo per noi, soldi freschi, sono tutte boiate, sono tutte boiate. Mi dispiace dirlo, ma lo penso in maniera certa, perché questo vuol dire che non abbiamo nulla da controbattere se non dire ok, pagateci il più possibile che almeno risaniamo i conti, che è non è triste, ancora di più è avvilente per com'era il calcio italiano.
Guarda Fabri, ti dico la verità, io la penso molto come te, però sono rimasto stupito dal fatto che qualcuno invece la pensa in maniera diversa. Qualcuno dice non è vero, in fondo chi ci ha mai portato via, quali sono i campioni che ha portato via l'Arabia Saudita, siamo così sicuri che ci ha tolto prestigio? Io onestamente credo di sì. Poi è chiaro, loro lì non è che comprando i giocatori possono immediatamente proporre un calcio appetibile, perché poi devono metabolizzare i meccanismi, devono fare delle rose un po' più ristrette, devono far funzionare quello che comprano, devono essere anche bravi a valorizzare quello che hanno. Però loro sono su una strada di crescita, noi siamo su una strada di crollo totale. Io non riesco a vedere lati positivi. Sì, magari il fatto che con l'intuito porti a casa il campione che nessuno conosce e lo valorizzi può essere un aspetto simpatico, ma non avvincente, non vendibile. E quindi la penso
assolutamente
molto,
ma assolutamente no. E poi ti aggiungo una cosa: lo scorso anno, solo con Cristiano Ronaldo, la Saudi Pro League è stata venduta come diritti televisivi in 45 paesi. Questi hanno un progetto a medio e lungo termine, non sono come la Cina o gli Stati Uniti che volevano tutto e subito, hanno la pazienza, le risorse economiche per avere un progetto a più lungo termine rispetto alle nazioni che ho appena citato. Quindi a me la rabbia fa paura, ma nel senso buono del termine, nel senso che non escludo che fra 2 o 3 anni, quando mi chiederanno un servizio, mi diranno: no, guarda, tu segui l'Al-Nasr. E noi dovremo seguirlo, perché il calcio importante sarà anche là. Sarà la Premier League, che ormai si è staccata completamente dal resto del calcio europeo. Ormai la Premier League viaggia da sola, è veramente la Superlega europea. E poi c'è la Superlega araba, che è la Saudi Pro League. E noi? Ah sì, siamo contenti, non ci hanno portato via nessuno. Beh, insomma, io mi rincorrevo vicino alla Juventus, l'avrei visto bene. Oppure Brozovic ancora nell'Inter, l'avrei visto bene. E attenzione, loro per adesso hanno un'impostazione particolare, cioè massimo 8 stranieri per squadra. Bisogna vedere se cambieranno le regole e se vorranno ancora più giocatori di livello. Ragazzi, c'è poco da dire. Cioè, Lautaro Martinez ha detto di no a 60 milioni a stagione, perché adesso l'Europa è ancora il meglio del calcio. Ma se fra 4 anni non sarà più così, non vedo perché dovrebbe rimanere qua. Ma qua in Europa intendo, eh?
Sì, sì, sì.
No, non in Italia, perché vabbè, noi in Italia ormai siamo veramente andati. Nel senso, abbiamo avuto lo scorso anno questo exploit, che non si è ben capito neanche perché, però non abbiamo nulla da offrire in prospettiva. Cioè, io sono sempre ottimista, ma sul calcio italiano non lo sono. Se non per quanto riguarda i giovani italiani. Ecco, quella è l'unica luce che vedo in fondo al tunnel. Perché dico, se siamo bravi a valorizzarli, mal che vada, li vedremo giocare o in Premier League o in Saudi Pro League.
Esatto, guarda che c'è per esempio un nostro amico che manda un messaggio, e poi ti saluto con questo messaggio. Ponci, scommetto che tra 3-4 anni avremo una squadra araba in Champions League. Scommettiamo, saluti Mauro da Basel.
Io dico più di una. Io dico più di una, perché uno dei motivi per cui secondo me stanno cercando di equipararsi al calcio che conta è di entrare nella Champions League. E attenzione, se questi entrano nella Champions League, non entrano per fare le comparse,
No. Assolutamente.
Non entrano per dire: ok, siamo entrati, che siamo bravi. Entrano per vincerla la Champions. Quindi, guarda, ho appena litigato un paio di giorni fa con dei colleghi. Ah, ma come sempre noi italiani ingigantiamo le cose, vedrai, è una bolla, finirà tutto. Io credo proprio di no. Credo proprio di no, anzi sono sempre più convinto, vedendo anche come si muovono, che possa diventare un nuovo modo di vedere e fare calcio. L'unico limite che hanno è qua, attenzione, non voglio giudicare, non voglio passare per uno che non rispetta le etnie, perché sono tutt'altro, però ecco, forse per un occidentale abituarsi allo stile di vita arabo, quindi fuori dal campo, magari non è così semplice, però anche da quel punto di vista mi dicono, purtroppo non sono ancora stato, ma la vita agiata del calciatore è veramente agiata anche in Arabia Saudita. Ecco, l'unico dubbio che ho è capire se un europeo riesce ad adattarsi allo stile di vita arabo, però tolto quello mi sembra che sono veramente ben organizzati.
Grazie come sempre a Fabrizio Ponciroli, ciao Fabri, buon weekend.
A voi, ciao a tutti.